Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Più tempo per negoziare. Trump rinvia al 1 agosto l'entrata in vigore dei dazi, colpiti invece da subito Sud Corea e Giappone, paesi considerati non collaborativi. Hamas pronto ad accettare un accordo. È sempre Trump a dirlo nell'incontro con Netanyahu. I negoziati per una tregua non sono in stallo. Una simulazione in 3D per prevedere meglio valanghe e frane. Questo grazie a uno strumento messo a punto dal Politecnico di Zurigo e dall'Istituto per lo studio delle valanghe. Negli Stati Uniti Donald Trump ha dunque rinviato al 1 di agosto l'entrata in vigore dei nuovi dazi doganali, concedendo più tempo per risolvere i negoziati più complessi, come per esempio quello con l'Unione Europea. Ma intanto il presidente statunitense ha annunciato le tasse doganali che riguardano una dozzina di paesi considerati non collaborativi, e tra questi ci sono anche delle sorprese. Che è finito dunque in questa lista dei cosiddetti paesi cattivi? Ce lo dice da Washington Andrea Vosti.
Dunque, i paesi finiti nel mirino della Casa Bianca sono 14 e diciamo subito che tra questi non c'è la Svizzera. Si tratta invece principalmente di paesi asiatici colpiti con dazi doganali compresi in una forbice che va dal 25% nei casi migliori al 40% del Laos e del Myanmar. La sorpresa è che Trump ha inserito in questa lista di paesi, diciamo così, non collaborativi anche i due più importanti partner economici di Washington nella regione, e cioè Corea del Sud e Giappone, che sono tra l'altro anche alleati storici e strategici degli Stati Uniti. Ebbene, Tokyo e Seoul dovranno pagare tasse doganali del 25% per tutte le loro esportazioni, di fatto gli stessi identici dazi annunciati da Trump il 2 aprile scorso in occasione del suo Liberation Day. Mano pesante anche nei confronti del Sudafrica, che dovrà fare i conti con dazi doganali del 30%.
The president will also sign an executive order today delaying the July 9th deadline to August 1st.
Il colpo di scena, se vogliamo chiamarlo così, è stato però l'annuncio che l'entrata in vigore di questi e di tutti gli altri dazi reciproci è stata spostata al 1 agosto, quindi 3 settimane in più per negoziare, oppure nel caso di Corea e Giappone e degli altri 12 cattivi, rinegoziare nuovi accordi. Insomma, Donald Trump anche questa volta non si smentisce e rimescola ancora una volta le carte sul tavolo.
E ha parlato anche di Medio Oriente il presidente statunitense, che per la terza volta quest'anno ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu. I negoziati per un cessate il fuoco a Gaza non sono in stallo, ha detto Trump. Sono convinto che Hamas sia pronto ad accettare un accordo. In Qatar si stanno tenendo intanto da ieri nuovi colloqui per raggiungere una tregua, e Trump ha più volte detto di aspettarsi risultati ancora nel corso di questa settimana. Naima Chicherio, che cosa altro è emerso da questo incontro tra Trump e Netanyahu la Casa Bianca?
Sempre sulla situazione a Gaza, i giornalisti hanno chiesto se la soluzione a due stati era ancora possibile, e Netanyahu ha risposto così. I palestinesi devono potersi autogovernare, ha detto, ma non devono più essere una minaccia per Israele, che quindi avrà sempre la gestione della sicurezza, perché altrimenti sarebbe un suicidio. Questo significa in sostanza non lasciare la striscia, cosa che invece potranno fare i palestinesi. Netanyahu ha detto che sono sempre al lavoro per trovare paesi disposti a prendersi rifugiati da Gaza. Il premier ha parlato di libertà e di futuro migliore. Questo piano di sfollamento però, come sappiamo, è molto controverso. Per i palestinesi per primi si tratta di pulizia etnica. Altro elemento importante di questa visita riguarda la relazione fra loro, fra Trump e Netanyahu, che malgrado qualche breve momento di tensione restano alleati di ferro. Trump, dimenticando le critiche internazionali e le accuse di genocidio contro Netanyahu, lo ha definito l'uomo migliore del mondo per rispondere alle domande sul destino dei territori palestinesi. You have the greatest man in the world to answer that age-old question to state. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. Netanyahu invece ha annunciato di aver candidato Trump per il Nobel per la pace, che vuole a tutti i costi. Se lo merita, ha detto il premier israeliano, dovrebbero assegnarlo a lui per tutto quello che ha fatto, per gli accordi di Abramo, per la pace che sta portando paese dopo paese. Quindi i due hanno mostrato al mondo una volta di più quanto si apprezzano e quanto si sostengano l'un l'altro nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi.
Poche ore fa l'esercito israeliano ha annunciato la morte a Gaza di 5 soldati e il ferimento di altri 14 a causa dello scoppio di un ordigno esplosivo a Beit Hanun nel corso di un'operazione a nord della striscia. Sempre a Gaza, fonti mediche riferiscono di 11 palestinesi uccisi e oltre 70 feriti nelle ultime ore in un attacco israeliano nei pressi del campo di Nuseirat. Non cessa di salire il bilancio delle vittime della devastante alluvione che ha colpito giovedì scorso alcune zone del Texas. Si contano ora 104 morti. Il governatore dello Stato, Greg Abbott, ha messo in guardia la popolazione su altre possibili inondazioni per le forti piogge attese nelle prossime ore. Il presidente Trump ha intanto confermato che si recherà venerdì nelle zone colpite dal disastro. Una gestione più accurata dei rischi alpini grazie al Politecnico di Zurigo e all'Istituto per lo studio delle valanghe. Alcuni loro ricercatori hanno infatti sviluppato un nuovo strumento di simulazione in tre dimensioni, uno strumento che permette una previsione più accurata di valanghe e frane. In redazione Johnny Canonica.
È da un po' di tempo che i ricercatori stavano lavorando su questo modello 3D, tanto che un primo test pratico era stato fatto 2 anni fa nella località grigionese di Brienz, il villaggio evacuato a causa della minaccia di una frana. Poi, lo scorso maggio, senza alcun mandato delle autorità locali, il battesimo del fuoco a Blatten, nell'Alto Vallese. I ricercatori hanno infatti effettuato delle simulazioni il cui obiettivo era quello di testare il modello di previsione in uno scenario più complesso e instabile di quello di Brienz. E le simulazioni 3D, che oltre alle rocce all'acqua hanno tenuto conto anche del ghiaccio e del terreno molto complesso, hanno mostrato che la maggior parte del villaggio vallesano sarebbe stata distrutta e che la frazione di Weissenried sarebbe stata a malapena risparmiata dalla massa crollata, con valori poi dimostratisi molto precisi rispetto al disastro reale. Risultati che hanno stupito gli stessi ricercatori che in un primo tempo li consideravano piuttosto irrealistici e ancor meno plausibili. I ricercatori affermano che l'obiettivo del modello 3D non è quello di sostituire gli strumenti 2D esistenti, ma di offrire una soluzione complementare quando i modelli classici raggiungono i loro limiti.
È tutto per il momento, buon proseguimento d'ascolto.